Allora, cominciamo con, ripartiamo, da dove eravamo rimasti ieri, va bene? Allora, ieri eravamo rimasti qui, ossia avevamo visto, appunto, che, Kesan ha due discepoli principali, Meho e Gasan. Come dicevamo, la linea di Gasan che è basata al suo Gigi, ricordiamoci che è il suo Gigi di noto, quindi non è il Tsukiji che abbiamo oggi a Yokohama, ma è il Tsukiji che è andato distrutto alla fine del XIX secolo. Tsukiji diventa un polo importantissimo di pratica e un centro dove appunto vengono accolti tantissimi discepoli. Gasan, nello specifico, tra i tantissimi discepoli che ha, trasmette il Dharma a cinque discepoli, ok? Questi cinque che vediamo qui. E come dicevamo ieri, diciamo, il testamento da maestro di Gasan è lasciato in quest'opera, che è il Sanunkai Getsu, Le nubi sulla montagna, la luna sul mare, che è un testo molto particolare. Perché? Perché viene data moltissima importanza al Chan cinese, nello specifico allo Zen proprio trasmesso dal fondatore della scuola Soto in Cina, Dongshan, e nello specifico il Sanunkai Getsu si focalizza praticamente sulle cinque posizioni. Come potete vedere, qui abbiamo cinque capitoli in totale, di cui il capitolo 2 e 3 sono proprio una trattazione molto estesa alle cinque posizioni. Forse uno dei testi più specifici di periodo medievale sull'argomento, che sarà poi un po' la mappa, diciamo, concettuale da dove si sviluppano tutta una serie di successive elaborazioni segrete sulle cinque posizioni. Proprio oggi io mi focalizzerò specificamente su questo aspetto, ossia perché le cinque posizioni erano così importanti, come aiutano le cinque posizioni la pratica, cioè perché favorire in questo caso, diciamo, perché dare più importanza alle cinque posizioni rispetto ad altri insegnamenti. Mentre il capitolo 4 e 5, sempre di quest'opera, sono koan, perché come dicevamo ieri, dobbiamo ricordarci che il commentario koan, ossia il fatto di leggere i koan delle collezioni, che possono essere il Momonkan, che possono essere l'Oeikigarroku, eccetera, eccetera, o anche proprio le cronache di Linji, leggere questi koan poi venivano commentati, e quello che caratterizza i vari filoni, i vari lignaggi che fanno parte del gruppo Zen è che ognuno di loro aveva uno stile diverso di commentare il koan. Come vi dicevo ieri, è un argomento che noi non vedremo oggi molto nello specifico, perché è un argomento che non è, non, di cui non ci sono tanti riferimenti in lingue occidentali, ed è un argomento anche molto esteso, quindi ci diciamo focalizzeremo più sulle cinque posizioni. Ma il rapporto fra cinque posizioni e koan lo abbiamo nella misura in cui le cinque posizioni, ossia questo schema di cinque, veniva applicato al koan. Molto semplicemente, cosa vuol dire? Vuol dire che il koan, non so se avete presente appunto com'è fatto il koan, è diviso in varie parti, si prendeva una parte principale, diciamo il commentario, fra virgolette, e da lì si divideva in cinque parti. Quindi si commentavano diciamo, degli stralci del koan, dando particolare rilievo a ognuna di queste parti, e ognuna di queste parti rappresentava un accesso diverso al risveglio, per metterla in maniera molto semplice. Allora, ricordiamoci anche che un'altra delle caratteristiche di questo testo è che era segreto, perché come dicevamo ieri, praticamente tutti i testi che vanno della scuola Soto, che vanno dal fine del XIV, inizio del XIV secolo al XVII secolo, sono tutti testi segreti, cioè sono proprio di base testi segreti. Come dicevamo ieri, quando parliamo di testi segreti, sono sostanzialmente come cosa sono questi testi? Non dobbiamo immaginare dei trattati, diciamo, editati o comunque scritti come se fossero proprio un libro, ma erano più che altro questi appunti che i discepoli prendevano quando si incontravano col maestro. Spesso il maestro, diciamo, trasmetteva questi insegnamenti verso la parte finale della propria vita, come è nel caso di Gasan. chiamava i discepoli all'interno appunto dei suoi quartieri generali, delle sue stanze del tempio, spesso di notte, e con loro teneva dei seminari, dei workshop, insomma, con un numero molto ristretto di persone, e le persone che erano lì a seguire questi seminari scrivevano, prendevano degli appunti, e gli appunti poi sono quelli che sono arrivati a noi. Questi appunti venivano tramandati anche un po', diciamo, come guida su come trasmettere determinati insegnamenti, perché, come dicevamo prima, ogni lineaggio della scuola Soto aveva uno stile diverso di trasmissione, di interpretazione degli insegnamenti, delle cinque posizioni, e quindi questi appunti facevano un po' da guida per riuscire a capire su come trasmettere appunto gli insegnamenti in relazione al proprio maestro. Ancora molto brevemente, abbiamo visto ieri che abbiamo due, generi principali. Sono il Monsan, di cui, come dicevamo prima, il Sanunkai Getsu fa parte. Il Monsan è proprio, dovete immaginare, questi libri rilegati appunto alla giapponese, dove troviamo delle frasi prese dal koan, la frase viene poi commentata dal maestro, poi c'è il discepolo che risponde, il maestro che lo riprende, e così via. Una sorta di dialogo, diciamo. E abbiamo poi Kirigami, che sono questi, kirigami proprio in giapponese significa tipo stralcio di carta, pezzi di carta, e sono praticamente questi fogli di carta molto grandi dove venivano riportati degli insegnamenti ancora più segreti di quelli che troviamo nei Monsan, perché sono un po' il precipitato del Monsan. Cioè, mentre il Monsan è comunque un testo lungo, immaginatevi che il Sanunkai Getsu ha 5 fascicoli, il Kirigami è un pezzo di carta dove proprio troviamo il precipitato, il concentrato dell'insegnamento, e anche questi venivano trasmessi segretamente, venivano ripiegati e tenuti gelosamente custoditi, proprio come il lascito, il testamento del maestro, e trasmessi fra membri dello stesso gruppo. Allora, il Sanunkai Getsu, quali sono le caratteristiche principali e da dove deriva il titolo? Allora, il titolo ci dice nel testo: le nubi sulla montagna, la luna sul mare, sono come fratelli, sono senza limiti, come la miriade di insegnamenti che con la loro virtù sfiorano gli uomini come il vento, come il sole che tutto illumina senza escludere nulla. L'insegnamento dischiude la miriade di fenomeni, l'erba danza al vento, la rugiada bagna l'erba, il paesaggio d'autunno davanti agli occhi. Allora, questa qui è una descrizione molto poetica, ma se andiamo un attimo ad analizzarla, vedete che c'è, anche se non vediamo un'influenza diretta di Dogen, va bene, ma vedete qui che c'è un po' quel approccio che troviamo in tanti capitoli dello Shobo Genzo, cioè prendere la natura come metafora, come diciamo ritratto del concetto stesso di non ostruzione, ossia il fatto che le cose succedano, sia le nubi siano davanti alla montagna, la luna si rifletta sul mare, l'erba danza al vento, la rugiada bagna l'erba, tutte queste serie di fenomeni naturali che succedono senza ostruzione sono un po' la metafora utilizzata per descrivere il risveglio. Un'altra cosa, semplicemente apro una parentesi, lo Shobo Genzo è anche un'opera molto molto interessante dal punto di vista dello studio proprio del rapporto fra risveglio e ambiente, cioè questa relazione fra l'illuminazione e l'ambiente circostante, la natura come rappresentazione proprio dell'epitome della mancanza di ostruzione, del abbracciare la totalità, e qui troviamo un po' lo stesso tipo di approccio. Un altro aspetto molto interessante del Sanunkai Getsu è che, come dicevo prima, è un testo che è stato trasmesso da Gasan praticamente l'ultimo anno della sua vita, quindi è veramente un testamento, cioè è proprio un testamento, un lascito che lui ha donato ai suoi discepoli. In questo testamento, che rappresenta proprio l'apice della maturità di Gasan come figura, come maestro all'interno della scuola Soto, lui riflette tantissimo sulla figura del maestro. E le cinque posizioni lo aiutano, lo vedremo poi proprio adesso, lo aiutano a teorizzare il rapporto fra maestro e discepolo, perché diciamo, quello che si evince da Sanon Kaigetsu è la consapevolezza che il rapporto fra maestro e discepolo a un certo punto debba, diciamo, superare una sorta di attaccamento che si viene a formare, che è assolutamente normale fra il discepolo e il maestro, in particolar modo il discepolo che guarda il maestro come un punto di riferimento, che ne vuole seguire le orme, che lo vuole anche imitare, se volete. Questo è quello che menziona Gasan, cioè che lo vuole imitare anche se volete nell'approccio all'insegnamento. Gasan dice: io vi ho seguito, sono stato il vostro mentore, però dovete andare oltre, cioè non potete attaccarvi all'idea del maestro. Infatti addirittura lui si definisce non maestro, proprio perché quando si arriva a un rapporto pari fra discepolo e maestro non esiste più questa differenziazione fra discepolo e maestro, ma le due figure, vedremo proprio questo concetto in questa lezione, le due figure diventano una, non c'è più differenziazione, non c'è più il maestro che dispensa l'insegnamento e il discepolo che lo assorbe. No, no, c'è questo totale rapporto di uguaglianza fra i due, in cui sostanzialmente diventano una cosa sola, diventano parte del Dharma, diventano parte di una realtà, della realtà in cui viviamo, ma è la realtà in cui non esistono più dicotomie. Allora, come dicevamo, nel caso di Gasan abbiamo proprio una totale attenzione alle cinque posizioni. Allora, le cinque posizioni sono un insegnamento importantissimo nella scuola Soto, soprattutto in periodo premoderno. Mi preme dire che mentre in periodo premoderno praticamente era l'insegnamento più importante, l'insegnamento cardine, nella scuola moderna e contemporanea l'insegnamento delle cinque posizioni non è molto approfondito, sicuramente anche a livello di curriculum monastico non è diciamo, degli insegnamenti su quali si spende più tempo. Questo perché, passato il XVII secolo, la tradizione di trasmettere le cinque posizioni si è persa gradualmente. Poi, a partire dal XVIII-XIX secolo, si è sempre data più importanza allo Zazen, e diciamo che le cinque posizioni si sono andate un po' perdendo. Però dobbiamo tenere presente che se guardiamo agli anni del Medioevo, quindi dal XIV al XVII secolo, troviamo una quantità di testi, un corpus testuale, una quantità di riferimenti alle cinque posizioni che è enorme, cioè probabilmente il quadruplo di quanto potremmo trovare di commentari sullo Shobogenzo, per darvi un'idea. Cioè, abbiamo talmente tanti testi che ad oggi non sono stati nemmeno trascritti tutti. Per farvi capire. Allora, le cinque posizioni di Dongshan sono queste. Io ho tradotto in questo caso Shou e Hen come risveglio e illusione. Ci sono altre possibili traduzioni, ad esempio assoluto e relativo è una possibile traduzione. Ho adottato risveglio e illusione per rendere più facile la comprensione dell'insegnamento, però diciamo non è una traduzione letterale, ecco, questo teniamolo presente. Allora, abbiamo le cinque posizioni dalla prima all'ultima, sono il risveglio nell'illusione, l'illusione nel risveglio, approcciare il risveglio, giungere alla mutua integrazione di risveglio e illusione, giungere all'unione di illusione e risveglio. Allora, cosa sono le cinque posizioni? Le cinque posizioni sono l'insegnamento che il fondatore della scuola Soto in Cina ha creato, perché ha sentito la necessità di creare questo schema in cinque. Perché questo schema è un po', immaginatelo come una mappa, come una bussola. È un po' come una bussola per orientarsi nel percorso di pratica. Allora, se noi teniamo presente che il percorso di pratica è un percorso lunghissimo, specialmente in Cina durante questo periodo di tempo, quando sono state appunto create le cinque posizioni, si entrava nel monastero che si era veramente molto piccoli, spesso ancora bambini, e dall'età appunto dell'infanzia fino all'età della maturità si passavano tantissimi anni nella pratica, a praticare. Spesso si passava da un maestro all'altro, insomma, si studiavano tanti insegnamenti, quindi era necessario anche avere una bussola per capire dove si stava andando. E le cinque posizioni sono questa bussola. Sono questa bussola che orienta il praticante nel proprio percorso monastico. In questo caso, le cinque posizioni sono un po' un modo per vedere attraverso la realtà, ossia avere una, diciamo, consapevolezza del proprio percorso di pratica, ma attraverso la realtà. Quindi un percorso di pratica che non è soggettivo, inteso come esperienza personale e ancorata al sé, se vogliamo dire, ma un percorso di pratica che è parte della realtà di cui poi il praticante deve diventare, con cui deve diventare un tutt'uno. Allora, se volendo, le cinque posizioni possono essere divise in tre macro gruppi, in cui abbiamo la prima e la seconda posizione, ossia il risveglio nell'illusione e l'illusione nel risveglio, che corrispondono a livello di pratica monastica all'inizio del percorso, ossia queste due, le prime due posizioni è praticamente l'inizio dell'entrata nel monastero, l'inizio della pratica. Queste due prime posizioni sono praticamente il praticante che cerca il vuoto, il praticante che cerca la natura di Buddha, ma di fatto, anche se è, diciamo, sorto il pensiero della natura di Buddha, cioè è sorta la consapevolezza che devo cercare la natura di Buddha, che sono un tutt'uno con la natura di Buddha, in questa prima fase, dove abbiamo queste due prime posizioni, c'è ancora, diciamo, la presenza, cioè lo spettro di pensieri legati all'illusione. Quindi cosa si fa a livello di pratica monastica? In questa prima fase, dove abbiamo le prime due posizioni che vedete qui, ci si focalizza, diciamo, sulla pratica, specificamente sulla pratica koan, perché nel caso di Dongshang si dava molta attenzione alla pratica koan. La seconda fase è la terza posizione da sola, quindi approcciare il risveglio. Cosa succede nella terza posizione? Nella terza posizione si ha veramente un avanzamento importante, perché è la manifestazione della mente vuota, della mente placida. Però a questo punto il praticante è attratto da questa mente del vuoto che è sorta, che è riuscito a raggiungere, però non riesce ancora a abbracciare l'idea e abbracciare nella sua totalità che di fatto non vi è differenza fra risveglio e illusione. Cioè, diciamo che in questa terza fase si è fatto quello step in più, però si tende a vedere solo, diciamo, la parte di luce della realtà, ossia la parte del risveglio, manca l'ombra. L'ultimo step, diciamo la fase numero 3, l'abbiamo con le ultime due posizioni, che sembrano molto simili. In realtà sono un po' diverse. Le ultime due posizioni, abbiamo che innanzitutto la posizione numero 4, giungere alla mutua integrazione di risveglio e illusione, il praticante in questa fase mette il risveglio e illusione sullo stesso piano, cioè arriva alla totale consapevolezza che sono sullo stesso piano, cioè sono come una bilancia in equilibrio, ok? Sono sullo stesso piano, però ancora sono due entità distinte, ok? Illusione e risveglio. Il processo giunge al culmine e quindi il praticante giunge alla piena maturazione nel momento in cui arriva alla consapevolezza e arriva anche all'incarnazione totale, cioè diventa un tutt'uno con l'unione di illusione e risveglio. Cioè, vedremo poi cosa significa, ma illusione e risveglio nell'ultima posizione sono una cosa sola, cioè sono la stessa cosa. Un testo importantissimo che sicuramente conoscete per capire di cosa stiamo parlando è il prezioso specchio del Samadhi di Dongshan, che è tradotto in italiano dal professor Tollini. Ancora io non ho la traduzione in italiano purtroppo, quindi questa qui è una traduzione che ho fatto io, però vi consiglio di andare appunto a leggere la traduzione del professor Tollini. Qui troviamo alcune metafore per spiegare le cinque posizioni, delle metafore che in realtà sono molto utili, perché innanzitutto il prezioso specchio del Samadhi è un insieme di versi, quindi è una composizione poetica, che ci dice che la neve riempie la ciotola d'argento, il bianco airone si confonde con la candida luce della luna. Separati sembrano simili, uniti sono differenti. Ecco, questa è una cosa molto importante perché ci fa capire che di fatto questa unione nella differenziazione, ok? E infatti il testo continua dicendoci che il significato non può essere affidato alla parola, esso si adegua al mutare delle cose. Allora, cosa significa questo significato non può essere affidato alla parola? Significa che una delle critiche, diciamo, più comuni mosse verso le cinque posizioni, ed è una critica che anche Dogen, diciamo, accenna nello Shobo Genzo, è il fatto che se io guardo le cinque posizioni ho cinque categorie, ok, di cui la parola è molto importante, che tramite la parola mi indirizzano. Ma quello che Dongshan in realtà ci dice è che queste cinque posizioni sono una bussola, ma non devono diventare un limite, cioè non mi devo ancorare alla parola e appunto non andare oltre, ok? Questo non significa che nel caso specifico dello Zen non si scriva tanto, perché credo che Bernard Fohr menzioni questo, dice proprio che lo Zen è l'insegnamento che è basato al di fuori della parola, quindi l'insegnamento al di fuori delle lettere, la trasmissione da mente a mente, però se c'è una scuola di tutta la tradizione sia cinese che giapponese che ha scritto fiumi di parole, lo Zen, perché probabilmente in periodo medievale è una delle scuole più prolifiche dal punto di vista testuale. Quindi capite bene che questo non significa che non debba lasciare un testamento scritto, non significa che non possa pensare, diciamo, riflettere sui singoli casi, sui singoli koan, e commentarli senza scriverli. Anzi, la parte proprio commentariale è molto importante, poi però si deve andare oltre. Infatti, il prezioso specchio del Samadhi continua dicendo che non rifiutare né fidarsi delle parole, in entrambi i casi sbagli. Infatti ci dice di non rifiutare la parola, cioè partire dal presupposto che appunto non mi fido e non rifiuto la parola, in entrambi i casi è sbagliato. Sono come una palla di fuoco, le parole in questo caso si riferisce, le paragona a una palla di fuoco indispensabile ma pericolosa, perché il fuoco è indispensabile per la vita, ma allo stesso tempo può essere pericoloso nella misura in cui ci affidiamo, lasciamo andare totalmente a quello che vediamo scritto nei testi, alle parole del maestro scritte, senza effettivamente andare oltre, senza creare una nostro, senza, diciamo, abbracciare l'insegnamento al di là dell'espressione scritta. Infatti ci dice che se espresso solo con la parola, lo specchio, cioè la mente, finirà per macchiarsi. Ecco da dove arriva il titolo. Il prezioso specchio del Samadhi, lo specchio, sapete benissimo che nel caso dello Zen è un po' una metafora per la mente. E qui abbiamo il riferimento cardine alle cinque posizioni, che è forse uno dei versi più famosi dello prezioso specchio del Samadhi, ossia nelle sei linee del doppio esagramma del fuoco, vedete qui fuoco, doppio esagramma del fuoco, palla di fuoco paragonata alle parole. Gli opposti di risveglio e illusione interagiscono, l'uno sull'altro sono tre, nel totale cambiamento diventano cinque. Proprio come la bacca dai cinque sapori o le cinque braccia del Vajra, la realtà è in armonia, come il ritmo e melodia sono musica. Allora, queste pochi versi sono i versi probabilmente più problematici. Perché? Ma cosa significa che le sei linee del doppio esagramma del fuoco? Cioè, perché parla di esagrammi? Perché siamo nel contesto cinese, siamo in ambito appunto cinese, dove sapete che sia il neoconfucianesimo che il Libro dei Mutamenti hanno molta influenza sullo Zen. E quindi nel caso del Chan cinese troviamo dei riferimenti effettivamente a questo tipo di corrente di pensiero. Infatti, eccolo qui, cosa significa lo schema che troviamo. Allora, non mi soffermo troppo su come costruiscono gli esagrammi, perché è una cosa abbastanza specifica, quindi andremo semplicemente a, diciamo, sviscerare la parte più, diciamo, contenutistica che ci serve per capire poi il periodo medievale giapponese. Allora, come potete vedere, queste sono le cinque posizioni, ok? Allora, l'unico riferimento che abbiamo nel caso di Dongshan agli esagrammi è questo che ho appena letto nel prezioso specchio del Samadhi. Dongshan non fa altro, cioè ci dice, paragona, parla delle sei linee del doppio esagramma del fuoco, dove risveglio e illusione interagiscono. Punto. Questo è tutto quello che lui ci dice. Poi il suo successore Zhaoshan, sapete che la scuola Soto prende il nome da Dongshan e Zhaoshan, che sono i due fondatori cinesi, Cao Shan è quello che poi continua questo insegnamento ed è quello che poi elabora questo schema che vedete qua, ok? Quindi lui, partendo da questi versi di Dongshan, crea sia la versione, la rappresentazione grafica delle cinque posizioni con questi cerchi bianchi e neri, che è la rappresentazione dal punto di vista degli esagrammi. Gli esagrammi sono delle rappresentazioni grafiche, è una sorta di strumento ermeneutico della realtà, in cui capire quello che succede, che veniva usato anche per la divinazione, che deriva dal libro dei mutamenti. Partendo, allora, qui abbiamo l'ultima posizione, come potete vedere, ok? L'ultima posizione è rappresentata solitamente da un cerchio interamente nero e rappresentata dall'esagramma, doppio esagramma del fuoco, che vi ricordate nelle sei linee del doppio esagramma del fuoco sono queste. Le sei linee del doppio esagramma del fuoco sono queste che vedete qui, ossia abbiamo una linea intera, spezzata, intera, intera, spezzata, intera. Questo è il doppio esagramma del fuoco nel libro dei mutamenti. Da questo doppio esagramma del fuoco nascono le altre quattro posizioni. Come nascono? Nascono sovrapponendo le linee, ok? Praticamente il modo di creazione delle altre cinque posizioni si ha tramite differenti sovrapposizioni delle linee di questo doppio esagramma del fuoco. Ancora, non andiamo nel dettaglio di questo argomento perché, ripeto, è un argomento molto, molto, molto specifico e anche di cui esistono tantissime interpretazioni sia in Cina che in Giappone, quindi noi ci fermiamo un po' a vedere che a capire il concetto base che dobbiamo capire è che secondo l'interpretazione di Dongshan, da questa posizione che è l'ultima, che è la posizione di totale integrazione di illusione e risveglio, si originano tutte le altre quattro posizioni. Infatti, se partiamo dalla quinta posizione, abbiamo poi la quarta posizione, che è un cerchio completamente bianco, la terza posizione, che è un cerchio bianco con all'interno un pallino nero. In questo caso, abbiamo appunto, diciamo, il pallino nero rappresenta un po' l'illusione, rappresenta i fenomeni come una macchia sull'illuminazione, ossia vedete che non sono completamente integrati, ma sono di fatto separati. Poi abbiamo la seconda posizione, poi abbiamo la prima posizione. Il nero e il bianco rappresentano per l'appunto illusione e illuminazione, ossia come questi due poli apparentemente opposti, ma in realtà uguali, interagiscono. Come dicevamo prima, questa qui serve come una sorta di bussola per capire dove il praticante si trova. Vorrei anche farvi notare un'altra cosa molto interessante, ossia che quando il praticante si approccia alla vita monastica, quando inizia il proprio periodo di educazione monastica, di pratica, il praticante appunto è convinto di essere qui, nella prima posizione, ok? Parte da qua. Ma dal punto di vista del maestro che ha abbracciato la natura di Buddha, è diventato un tutt'uno con la natura di Buddha, dal maestro che è un tutt'uno con il risveglio e conosce benissimo che risveglio e illusione sono la stessa cosa, in realtà, dal suo punto di vista, dal punto di vista del maestro, l'inizio di tutto è la quinta posizione, perché è la posizione dell'unità, dall'unità da cui poi nasce la differenziazione. Questo tipo di approccio è tipico del neoconfucianesimo cinese, che adesso vediamo in un secondo. È praticamente il neoconfucianesimo, come vedremo nel diagramma dell'ultimo supremo. Allora, per quanto riguarda le cinque posizioni nella scuola sotto, i riferimenti più importanti che abbiamo sono Giun, che come vi ricorderete precedentemente, Giun è uno di quei monaci che arrivavano dalla Dharma Shu, e Giun è abbiamo nelle cronache di Giun un piccolissimo accenno alle cinque posizioni, cioè lui le nomina per un attimo, quindi potremmo immaginare che Giun le conoscesse, perché è molto difficile tracciare la trasmissione di questo insegnamento prima di Ga San, perché è vero che Dogen le nomina, ma è molto probabile che Dogen le abbia sentite in Cina, ma non fossero trasmesse in Giappone in maniera consistente. Poi abbiamo Gassan, che invece abbraccia in toto l'insegnamento delle cinque posizioni e addirittura dedica due interi capitoli della sua opera più importante. E poi abbiamo questi due monaci che sono praticamente sconosciuti, però sono due figure molto influenti nel periodo medievale. Sono Ketsudo Nosho e il suo discepolo Nanekyo, in sui quali scrivono un trattato di tre volumi interi sulle cinque posizioni, che è un trattato che sembra un trattato sul libro dei mutamenti più che un trattato zen, perché loro si dedicano interamente agli esagrammi e al rapporto con le cinque posizioni, cioè proprio scendono nel dettaglio, fanno tutta una serie di calcoli, addirittura tirano in ballo la divinazione con le monete, che sapete legata all'I Ching. Sembra praticamente un trattato sul libro dei mutamenti mixato a un trattato di matematica, tanto è specifico e tanto diventa veramente molto tecnico. Cioè, questo per farvi capire che comunque tutte queste persone, e con loro moltissime altre, e a loro si aggiungono poi una numero infinito di documenti segreti, cioè tutte queste persone praticamente hanno dedicato la loro vita a trasmettere e interpretare le cinque posizioni. Allora, cosa ci dice Gassan delle cinque posizioni? Gassan ci dice che l'insegnamento di Dongshan e Caoshan si basa sul capire che va attraversata la non comprensione dell'insegnamento. Notiamo che nello Zen c'è sempre questa negazione, questa non comprensione. Infatti, nell'episodio famoso che coinvolge Bodhidharma c'è il famoso Fuci, cioè non sapere, questa risposta di Bodhidharma in cui quando gli chiedono appunto cos'è lo Zen, lui risponde non sapere, non conoscere, questo è lo Zen. Ci dice anche Gassan che l'insegnamento di Dongshan e Caoshan è il portone che non si è ancora varcato di un passo. Questo insegnamento è la reciprocità di risveglio e illusione. Quindi vedete che da qui capiamo che la totale, diciamo, comprensione, il totale abbracciare l'essenza dell'insegnamento Zen si basa proprio sulle cinque posizioni. E qui entriamo più nel dettaglio. Ho qui riportato due stralci dal Sanun Kagetsu per farvi capire più o meno di cosa parliamo. Sono specificamente legati alla posizione alla numero 5, che è la posizione dell'unità. Ci dicono che Gassan ci dice che la posizione del raggiungimento dell'unità di risveglio e illusione è la posizione dell'origine realizzata nella sua totalità dell'essere autentico. È il vuoto senza mediazione, è la non natura della mente. La posizione della mutua integrazione di risveglio e illusione è la posizione dell'origine dell'attività della vera luce, del riflesso dell'essere autentico. Attraverso queste due posizioni vi spiegherò il profondo nocciolo del sé. Qui una cosa molto importante è che Gassan parla, come potete vedere, della posizione numero 4, raggiungimento dell'unità, e della posizione numero 5, appunto, vedete qui. Qui è molto importante perché, diciamo, Gassan introduce il concetto dell'essere autentico, che è un concetto molto importante nello Zen. Non sta parlando di una natura sostanziale del sé qui, eh. Qui, state attenti, sta parlando di il vero volto. Sapete che spesso nei koan si parla del vero volto, no? Del volto autentico, ossia è quella parte, cioè il praticante che è diventato un tutt'uno con il mondo che lo circonda. È come se, si usa spesso la metafora, che non esiste neanche un capello fra me e il mondo che mi circonda, cioè questa totale adesione. Non esiste uno scollamento, perché nella mente che non è illuminata, nella mente che non ha penetrato completamente la natura di Buddha, c'è lo scollamento con la realtà. C'è uno scollamento che può essere dettato o dall'attaccamento all'idea di illuminazione, oppure alla totale mancanza di consapevolezza che la realtà è una realtà delusa, è una realtà fatta di, diciamo, qualità che non sono perenni, ma sono delle qualità transitorie. Ed è questo che Gassan ci sta dicendo, cioè che la quarta e la quinta posizione, in generale le cinque posizioni, sono la via, sono il cammino che ci conduce a questo essere autentico, cioè l'essere che è un tutt'uno con la realtà, l'essere che ha superato lo scollamento con il mondo che lo circonda. La posizione dell'unità, quindi la quinta posizione, non si fa attrarre da nessun fenomeno sulla spinta della miriade di legami. Non è contaminata né pura, non è né risveglio né illusione. Saggi del passato che sono arrivati fino a noi hanno reso questa unica posizione la più profonda, praticandola in ogni suo aspetto. Allora, quindi la quinta posizione qual è? È la posizione che immaginatevi che nella mente, che illusa nella mente appunto che non pratica nella mente che non ha accesso al appunto a questa comprensione profonda della realtà, questa mente è come un mare in tempesta. Però nel momento in cui la mente inizia a praticare e segue tutto questo percorso delle cinque posizioni, è come un mare calmo in cui non si fa più attrarre, non si fa più, diciamo, non è più in balia delle onde, non è più in balia dei fenomeni che la spingono ovunque e non la tengono placida, non la tengono ferma. La mente che raggiunge appunto la quinta posizione, che diventa un tutt'uno con la quinta posizione, è una mente placida, ma questo non significa che sia statica, perché è come una sorta di, diciamo, è una mente che è statica, ma è una mente che si adatta, che è fluida, fluida nella misura in cui abbraccia la realtà nella sua nel suo mutare continuo. E infatti ci dice che la posizione dell'unità non è né contaminata né pura, quindi è una posizione che dove le dicotomie sono un tutt'uno, non c'è più contaminato e puro, ma contaminato e impuro sono diventate un'unione, non c'è più risveglio e illusione. Perché? Perché sono diventate un tutt'uno. E infatti cosa rappresenta la quinta posizione? Rappresenta il cammino, rappresenta le orme dei maestri del passato, come dice appunto lui, che sono arrivati fino a noi, quindi include anche se stesso, che hanno reso la quinta posizione la più profonda e l'hanno praticata in ogni suo aspetto. Cioè, cosa ci sta dicendo Ghassan qui? È una cosa molto importante, ci sta dicendo che anche se dopo anni di pratica arrivo a comprendere, arrivo ad abbracciare nella sua totalità la quinta posizione, non è che il mio percorso è finito lì, cioè non è che arrivo alla quinta posizione e finita lì, no, arrivo alla quinta posizione e continuo fino per sempre sostanzialmente a praticarla in ogni suo aspetto, perché è come se quando arrivo alla quinta posizione mi si fosse dischiuso un mondo, mi si fosse dischiusa una nuova realtà che devo conoscere, che devo praticare. Quindi la pratica che deve essere portata avanti è sia lo Zazen, ma anche la pratica Koan. Per farvi capire un po' di cosa stiamo parlando, come viene orientato il praticante in questo percorso, abbiamo appunto, si parte dalla prima posizione e vedete che si sale su all'ultima posizione. Una cosa importante è che è vero che la posizione numero 4 che vedete qua e la posizione numero 5 sono poste al vertice, però non immaginatevi che ci sia un passaggio netto dalla prima alla seconda alla terza, cioè non c'è questa gerarchia così netta. Quello che succede è che una volta che faccio lo scatto, che passo dalla prima alla seconda posizione, dalla seconda alla terza, poi la terza alla quarta, infine alla quinta, le posizioni precedenti è come se si unissero a quella successiva, cioè è come se dentro di me accumulassi appunto quello che ho appreso, quindi è, diciamo, un accumulare, ma non nel senso materiale del termine, non nel senso di eccesso, capito? È un accumulare nel senso di unione, di integrazione, di superare quello scollamento con la realtà. E alla fine, quando si giunge alla quinta posizione, tutte le precedenti quattro sono qua. Cioè, io ho abbracciato nella totalità tutta l'esperienza, tutto il percorso che ho fatto precedentemente. Allora, oggi vediamo, concluso con l'Ansanunka Yetsu, le domande poi le teniamo alla fine. Detto questo, l'Ansanunka Yetsu, quindi Ghassan, diciamo, pone le basi per la pratica e per l'integrazione delle cinque posizioni nella scuola sotto, iniziando proprio tutto un nuovo cammino, iniziando tutta una nuova fase della scuola. Apro una piccola parentesi sul perché Ghassan abbia dato così tanta importanza alle cinque posizioni. E per spiegare questa domanda c'è una ragione prettamente storica. Cioè, perché Ghassan dà così tanta importanza alle cinque posizioni? Perché dovete sapere che abbiamo, proprio quando Ghassan era al suo Gigi, quindi quando aveva iniziato a praticare con Khaesan, abbiamo da parte dei monaci Ghosan un interessamento alle cinque posizioni. Un interessamento probabilmente dettato dal rapporto fra le cinque posizioni e il libro dei mutamenti, cioè quello che probabilmente attrasse, diciamo, i monaci Ghosan erano questi esagrammi e il fatto che l'insegnamento Zen potesse essere integrato con altri tipi di insegnamento su cui dei quali i monaci Ghosan erano particolarmente, diciamo, interessati. Quindi c'è una ragione di tipo storico. Sappiamo che Ghassan per un certo periodo di tempo è entrato in contatto con monaci Ghosan che erano affiliati a degli lineaggi Rinzai e che conoscevano molto bene le cinque posizioni. Quindi questo periodo di tempo è stato molto formativo per Ghassan. Addirittura ci sono dei riferimenti storici che ci dicono che lui, cioè Ghassan, abbia studiato le cinque posizioni con un maestro Rinzai, cosa veramente stranissima, perché uno pensa che è insegnamento del fondatore della scuola Soto, lo avrà studiato con un maestro Soto. No, in realtà l'ha studiato forse con un maestro Rinzai. Un altro aspetto è che nel caso interessante che, come sapete, Ghassan è discepolo di Khaesan, ma negli scritti di Khaesan non ci sono dei riferimenti alle cinque posizioni. Quindi è probabile che questa direzione presa da Ghassan sia stata in realtà molto influenzata da altri lineaggi Zen, nello specifico da Rinzai e da Ghosan. Poi teniamo presente che sempre dal punto di vista storico, poi le cinque posizioni diventano veramente un modo per mappare il corpo del praticante nella realtà, vedremo come. Ma dal punto di vista prettamente storico, diciamo che le cinque posizioni erano l'insegnamento perfetto per questo periodo di tempo. Perché? Perché abbiamo durante appunto, quando Ghassan era in vita e durante il periodo medievale, abbiamo questo interesse enorme verso gli scritti arrivanti che arrivavano dalla Cina Song, quindi neoconfucianesimo, libro dei mutamenti, commentari sul libro dei mutamenti. D'altra parte poi abbiamo le scuole esoteriche Shingon e Tendai, le quali avevano elaborato tutta una loro teoria sul corpo del praticante in chiave esoterica. Diciamo che le cinque posizioni stavano un po' a metà fra questi due approcci, cioè si adeguavano benissimo perché era già stato fatto in Cina a essere integrate con altri insegnamenti come il libro dei mutamenti, ma d'altra parte il rapporto che si viene a creare fra microcosmo e macrocosmo che vediamo nelle cinque posizioni era sostanzialmente la logica di base del buddismo esoterico, quindi diventano un po' questo punto di incontro fra la tradizione cinese e il buddismo giapponese esoterico. Quindi immaginate che lo Zen diventa, immaginatevi un vaso in cui lo Zen diventa questo vaso che accoglie insegnamenti della scuola esoterica, insegnamenti del libro dei mutamenti, insegnamenti che arrivano dalla Cina Song, insegnamenti del Chan cinese, insegnamenti dello Zen giapponese, quindi è un mix di tutte queste cose. E le cinque posizioni sono un po' il collante che tiene insieme questi vari elementi. Allora, vediamo oggi in realtà. Vediamo il caso dopo Ghassan, sempre appartenenti al lineaggio di Ghassan. Come vi dicevo prima, abbiamo Ketsudo Nosho e Nanei Kenshu. Una cosa interessante, perché è una cosa da tenere presente l'influenza delle scuole Ghosan, una cosa interessante è che pensate che Ketsudo e Nanei nascono come monaci Ghosan. Cioè, loro inizialmente avevano iniziato a praticare nei monasteri Ghosan, quindi erano dei due figure molto scolastiche, nel senso che erano proprio degli accademici. Come dicevo prima, se leggete il Konseki Ko, che è questo testo molto specifico sulle cinque posizioni, vedrete proprio un approccio scolastico, accademico alla materia, molto molto scientifico quasi, molto diciamo attento a proprio associare le posizioni agli esagrammi in maniera proprio scientifica sulla base degli insegnamenti che erano stati trasmessi in Cina, sulla base delle tecniche del libro dei mutamenti. Quindi è un approccio quasi scientifico, perché perché dobbiamo anche tenere presente che durante il periodo medievale non esiste la figura dello scienziato come noi la conosciamo oggi, ma la parte di interpretazione del cosmo, della realtà, del corpo umano, la parte di interpretazione delle dinamiche del corpo in relazione al cosmo era proprio affidata ai monaci. Abbiamo prima i monaci del buddismo esoterico, Shingon e Tendai, ma durante il periodo medievale abbiamo questo fiorire dei monaci Gozan, ma anche dei monaci Soto e in misura un po' minore dei monaci Rinzai, i quali diventano veramente degli esperti quasi scientifici sulle dinamiche del cosmo, su quello che succedeva al cosmo, perché imparano a utilizzare le tecniche divinatorie che erano arrivate dalla Cina, imparano a utilizzare il libro dei mutamenti e quello che fanno è mettere insieme con quello che loro conoscevano meglio, ossia con l'insegnamento Zen. In quest'opera, che è il Kuseki Ko di Ketsudo no Osho e di Nanae, noi leggiamo questa citazione, ossia, stando all'insegnamento di Jushi, cioè ci nominano uno dei padri del neoconfucianesimo, nello Zen. Dall'unità dell'ultimo supremo sorgono i due principi, le quattro immagini, i 64 esagrammi, questo è il principio lì. Cioè loro spiegando le cinque posizioni, a un certo punto ci dicono: sì, ma state attenti perché nelle cinque posizioni qual è la logica di base? È l'insegnamento di Jushi ed è l'ultimo supremo. L'ultimo supremo è questo. Questo è il diagramma che in realtà arriva da Juduni, che è stato l'iniziatore, fondatore leggendario del neoconfucianesimo cinese, il cui insegnamento è stato poi ripreso da Jushi. Tantissimi dei testi di Jushi arrivano in Giappone durante questo periodo di tempo. E cos'è questo schema? Questo schema è sostanzialmente una rappresentazione delle dinamiche della realtà, dei processi fisici, biologici, chimici che compongono la realtà intesa come macrocosmo. Infatti, l'ultimo supremo, questo qui è il diagramma dell'ultimo supremo, si parte dalla cima. Qui abbiamo l'ultimo supremo che rappresenta cosa? Rappresenta l'unità. Quindi questo concetto di unità, vedete, ritorna perché noi lo avevamo visto prima con la quinta posizione, cioè la quinta posizione è l'unità, quindi la quinta posizione probabilmente sarà l'ultimo supremo. Abbiamo poi l'emergere di Yin e Yang, quindi questi due poli opposti della realtà, la luce e l'ombra, il bianco e il nero, l'illusione e il risveglio. Vedete la nascita della dicotomia che nasce, che si origina dall'unità. Quindi vi ricorderete che quando abbiamo visto prima le cinque posizioni, vi avevo detto che nella mente del maestro le cinque posizioni iniziano, si originano tutte dalla quinta e nascono dall'unità. Vedete che c'è la stessa logica alla base, cioè dall'unità nasce la differenziazione. Quando andiamo a vedere il diagramma dell'ultimo supremo, abbiamo l'ultimo supremo, quindi l'unità, Yin e Yang. Dall'Yin e dallo Yang nascono i cinque aggregati, i cinque elementi che abbiamo già visto ieri con Eisai. Vi ricordate che Eisai parla del concetto dei cinque aggregati in relazione ai cinque sapori, in relazione ai cinque organi che compongono il corpo, secondo appunto le conoscenze dell'epoca. Quindi da Yin e Yang nascono i cinque aggregati. E poi nasce tutta la moltitudine, la molteplicità di fenomeni di realtà che nel caso del pensiero neoconfuciano e nel caso del libro dei mutamenti, questa differenziazione prende la forma di tutti gli esagrammi. Quindi questi che avete visto qui non sono altro che i cinque aggregati che fra di loro si mischiano e generano gli elementi della realtà. È un po' come un puzzle praticamente, un po' come diciamo una sorta di Lego in cui ho cinque elementi principali di base, cinque mattoni di base che poi si mischiano fra di loro e di fatto danno vita a diversi componenti, diversi fenomeni. E poi vado giù nel diagramma, appunto, e ho la differenziazione, ho appunto la nascita di tutti gli elementi che compongono la realtà. Questo è il diagramma dell'ultimo supremo, ok? Che viene menzionato proprio da Nanae Kenshu e Ketsudo no Osho nel loro testo in cui loro integrano le cinque posizioni al libro dei mutamenti. Qual è il, diciamo, risultato e qual è gli effetti di questo tipo di approccio? Gli effetti sono questi. Cioè, o la nascita di questi diagrammi, ok? Questo è un diagramma tutto in giapponese che trovate in realtà spiegato in un articolo che poi metto nei riferimenti, ma lo vediamo un attimo insieme. Questo qui è un diagramma che mi mette insieme le cinque posizioni con gli esagrammi. Infatti, vedete qui abbiamo praticamente le cinque posizioni che sono indicate da questi caratteri. Partiamo dal fondo perché noi partiamo da questa parte qui, ossia partiamo dalla quinta posizione che è in questo diagramma, che è un diagramma segreto trasmesso nei kirigami, cioè questo qui praticamente vi dà l'idea di cos'era un kirigami. Il kirigami era questo, cioè era il diagramma. Praticamente loro si trovavano a discutere per ore, ore e ore e ore. Di cinque posizioni del libro dei mutamenti, del rapporto fra esagrammi, cinque posizioni, di come inserire appunto le cinque posizioni all'interno del macrocosmo della pratica e di come collocare anche se stessi in questo macrocosmo della pratica. E quello che ne usciva da queste ore di discussione erano questi, cioè questi diagrammi che venivano trasmessi come diagrammi segreti. Quindi immaginatevi che poi questo diagramma in realtà è molto molto più grande, il documento originale è veramente molto grande, venivano poi piegati fino a diventare di questa grandezza, quindi dei quadrati di carta proprio molto compatti, e venivano poi portati in giro da un maestro all'altro, trasmessi, fatti vedere, discussi con altri maestri, discussi con i discepoli, eccetera, eccetera. Allora, qual è la base di questo diagramma? Questo diagramma parte dal fondo qui, vedete, e leggiamo qui Mukyoku. Mukyoku è il non ultimo supremo. Allora, se nel diagramma precedente, in questo qui solitamente si parte all'ultimo supremo, un altro possibile approccio, una variante di questo diagramma è quello che parte dal non ultimo supremo, che in realtà è indicato con un cerchio nero al di sopra di questo cerchio bianco. Quindi è proprio, cioè, l'unità prima ancora dell'unità. Questo è il non ultimo supremo e corrisponde alla quinta posizione. Vedete, questo carattere qui vi indica che è la quinta posizione, ossia è la totale unità di illusione e risveglio. Dalla quinta posizione, come dicevamo prima, nasce cosa? Nasce la quarta posizione, che è l'ultimo supremo, che è quello che avete visto qui, questo cerchio bianco. Vedete che c'è una certa somiglianza. E questa posizione è la quarta, e nello schema ci suggeriscono una spiegazione che corrisponde con la madre. Quindi la posizione numero 5 è il padre, la posizione numero 4 è la madre, la posizione numero 3, che è giungere, approcciare il risveglio, abbiamo, vedete, una linea spezzata e una linea intera che corrispondono al risveglio e corrispondono all'illusione. Esso è il momento in cui, vi ricordate, vedete questo cerchio bianco con un elemento nero all'interno, vi ricorderà questo che abbiamo visto qui, eccolo qui, vedete, eccolo qua, questo è. Questo puntino nero rappresenta l'illusione e il risveglio separati però. Cioè esistono all'interno dell'unità, ma esistono distinti. Quindi non abbiamo ancora raggiunto appunto la totale superamento di questa distinzione, ma la terza posizione è rappresentata così perché quel puntino nero ci dice illusione e risveglio esistono distinti. Poi, da qui, vedete, ci dicono che dall'unione del padre e della madre, quindi dall'unione di Yin e Yang, se volete, nascono tutte le altre posizioni. Qua sopra sono elencate le classiche otto. I classici otto trigrammi che compongono il primo set di trigrammi nello I Ching, dai quali poi nascono tutti gli altri 64 esagrammi. Qui abbiamo le quattro figure, quindi il primo unione delle varie linee spezzata e intera, e poi da questa unione, mettendo le linee in maniera diversa, sovrapponendole in maniera diversa con l'altra, abbiamo i primi otto trigrammi, che sono appunto formati da tre linee. Poi, sovrapponendo i trigrammi l'uno sull'altro, abbiamo gli esagrammi, cioè le sei linee. Però tutta la nostra storia inizia da qua. Questo qui ovviamente è come le cinque posizioni, come il macrocosmo, come la realtà è vista dalla mente di colui il quale ha superato la dualità, colui il quale ha abbracciato il risveglio. Io direi che facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo con la spiegazione di questo argomento e andiamo anche alla spiegazione del periodo Edo.